Ti ringrazio tanto. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come l'olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Arone e che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. Pensavo a questo verso oggi proprio mentre venivo, ero in macchina, mentre cantavano i ragazzi, i fratelli della Lode, pensavo soprattutto a questo verso 1 che dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme, perché dalla prospettiva della Lode questo verso ha una prospettiva molto bella. E siccome voi vedete che abbiamo qui sull'altare tanti strumenti musicali, le corde, c'è questa tastiera, ci sono anche in altre comunità dei credenti che ci sono anche questi strumenti di fiato. Tutti questi strumenti cooperano soltanto uno scopo, e lo scopo di creare armonia. Ecco. E questo verso scritturale della parola di Dio dice chiaramente che i fratelli vivano insieme. C'è un'altra versione che dice che i fratelli possano abitare in armonia. E l'armonia è importante per poter arrivare alla unità. Se noi non cerchiamo di avere questa armonia, che non la possiamo soltanto trovare soltanto se viviamo in armonia, perché possiamo avere questa desiderio di essere insieme ai nostri fratelli, ma in realtà possiamo non essere per forza uniti, ecco, non per forza avere uno stesso pensiero. Da lì provengono le divisioni, le contese, e litigare, no? Ma soprattutto voglio farvi riflettere in pochi secondi che anche se questi strumenti sono diversi in forma e anche hanno il materiale diverso, questo forse è plastica, questa chitarra è fatta di legno, quando cooperano insieme, quando si mettono per così dire d'accordo, possono creare armonia. E quando la Chiesa del Signore si unisce, i credenti di tutto il mondo si uniscono con lo solo scopo di lodare Dio, e la Chiesa deve capire che non ci sono tante chiese, ci sono soltanto una chiesa, è la chiesa di Gesù Cristo. Possono avere diverse comunità al mondo, di credenti, tribù, nazioni, lingue, però la chiesa del Signore Gesù Cristo è una sola. E quindi quando noi arriviamo ad avere questo stesso pensiero, che l'unico proposito della nostra vita su questa terra è portare gloria al Padre, portare gloria al suo trono, e ad avere lo scopo di conoscere. Gesù Cristo ha detto chiaramente in Giovanni capitolo 6 e anche in Giovanni capitolo 17 che la volontà del Padre è che noi possiamo conoscere Lui e poi che possiamo anche diventare uno, perché così il mondo può credere che Gesù Cristo è stato inviato. E questo mi faceva riflettere, perché a volte siamo noi per primi che possiamo creare degli ostacoli perché le persone non credano in Gesù Cristo. La parola di Dio chiaramente dice in Giovanni capitolo 17: siate uno, dovete diventare uno come io e il Padre siamo uno, perché il mondo così possa credere che io sono stato inviato da Lui e che vi ha amato così come mi ha amato a me. E quindi questa è una riflessione sul fatto di che anche se siamo diversi, se ne parliamo altre lingue, se siamo di altri posti, il nostro scopo come figli di Dio è diventare uno. E come c'è scritto nel Salmo 133, quando arriviamo a avere questo stesso pensiero, questo stesso proposito, obiettivo nella vita cristiana, possiamo arrivare a produrre armonia, una melodia piacevole agli orecchi degli altri che non conoscono il Signore. E questo è importante. Dile alla persona che è accanto a te: guarda quanto è piacevole. Guarda, sì. Dillo, guarda quanto è piacevole. E quanto è buono che tu ed io possiamo vivere insieme in armonia. e produrre una bella melodia che possa portare lode e gloria al nostro Padre Celeste. Vi ringrazio, vi saluto e la pace del Signore sia ancora su di noi.
Grazie. Gloria a Dio. Continuiamo, perché dove lo Spirito Santo ispira, tutto un culto diventa un'unica cosa. Ciò che abbiamo sentito possiamo soltanto prenderlo e continuare. Continuare di quello che ho ricevuto per stasera. Vogliamo giusto un attimo onorare anche chi si è affidato a noi nelle richieste di preghiera. Anzi, ci sono due di ringraziamento. La sorella Muccari ringrazia per il papà Francesco, che l'intervento è andato bene. E anche un altro successo di intervento, no, di diploma per Gabriele Filice. Ringraziamo il Signore perché abbiamo pregato per questo. Ora vogliamo invece pregare un attimo per queste richieste. Alza la tua mano. Nel nome di Gesù Cristo, Padre Eterno, portiamo davanti a te Maria Costantino, tu sai il suo problema fisico, e nel nome di Gesù Cristo che reclamiamo il tuo intervento, tu Signore sai porre fine a ogni cellula impazzita e fare sì che questa donna possa ancora vivere, soprattutto per conoscere te. Reclamiamo questo sulla sua vita nel nome di Gesù Cristo. Ti preghiamo, Signore, per Gianluca, per Andrea, per Mariolino, per Franco, per Elisabetta e per Nicola, che tutte queste persone possono essere sensibili alla tua opera, Spirito Santo, che possono sentire la tua voce, che possono ascoltarti e mettere in pratica ciò che sentono da parte tua, che possono giungere, Signore, ad una relazione forte con te e sperimentarli come tu, Signore, vuoi cambiare vita, dare uno scopo alla vita, vuoi, Signore, riempire con la tua presenza la loro vita. Reclamiamo questo su di loro nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok, come ho detto, bambini, possono salire, bambini, c'è un programma per loro, chi c'è? Uno, due, tre. Poi mi ricorda l'anziano Brunello. C'è qualcuno qui stasera la prima volta? La prima volta, ecco qua, e Michela, venga, venga. Accanto a Michele Colestro. Un piccolo segno di benvenuto ai nostri ospiti in mezzo a noi. Siate i benvenuti. Ora vogliamo aprire le nostre Bibbie e continuare, come ho detto, di parlare di quello che abbiamo già avuto una prima introduzione. È mercoledì sera che io leggevo ancora questo brano e stiamo parlando in queste settimane della vita di Abramo, padre di moltitudini, che ha sentito la chiamata di Dio, che doveva andare in un'altra nazione, e quello che ha toccato il mio cuore era in Genesi 12, il verso 7, sapevo, questo verso ci deve dire ancora qualcosa, così poi ieri ho cominciato a approfondire questo verso per capire Dio che cosa ci vuole dire ancora, ed è uscita una cosa straordinaria, bellissima. Voglio così mettere all'inizio questo brano di Genesi 12 dal verso 6 e 7, fino a 7. Giunsero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Stiamo parlando di un viaggio per ordine di Dio: lascia il tuo parentato, lascia il tuo paese, vai in un paese che io ti mostro. Abramo giunge dopo settimane di viaggio in questa terra che Dio voleva che ci andasse, giunge in questa terra promessa, venendo dal nord, se avete un'idea della cartina geografica della Palestina, giunge dal nord, e io mi sono chiesto: ma se il Signore le ha voluto far vedere la promessa, cioè questo paese che sarà tuo, dove le l'avrà fatto vedere? Da un punto più alto, no? Cioè, noi ogni anno saliamo sul Monte Pollino, sul Dolce Dorme, che è la montagna più alta della Calabria, e guardiamo tutta la Calabria da questa vetta ogni anno, poi benediciamo la Calabria nel nome di Gesù Cristo. Lo faremo anche quest'anno.
Amen.
Amen. Perché la benedizione di Dio scende dall'alto. Non perché preghiamo sulla montagna più efficace, ma stimola a noi vedere tutta la Calabria ai nostri piedi e pregare per la nostra Calabria. Così mi sono chiesto: ma Signore, come avrà fatto con Abramo per fargli vedere la terra promessa? Studiando un attimo la cartina geografica ho capito: ah, venendo dal nord c'è di mezzo il Hermon. La montagna, il monte Hermon, è alto 2800 e rotti metri sul livello del mare, cioè è una montagna altissima, quasi 3000 metri, c'è neve eterna là sopra, la punta è sempre bianca, e passando o a destra o a sinistra, venendo dal nord, di sicuro bisogna salire in qualche maniera vicino a questa montagna. Lì ci sarà stato un punto dove Abramo avrà visto il paese ai suoi piedi e capire: ora il Signore mi sta dicendo questo è tuo. No, non è andata così. Perché se leggiamo il verso 7 vediamo che giunse fino alla località di Sichem. E Sichem è già sotto il livello del primo laghetto del fiume Giordano, prima di Gerusalemme, parecchio prima. Sichem, ho detto: ma perché a Sichem? Finché, studiando poi la mappa geografica, non ho capito che Sichem è in mezzo fra due montagne. Possiamo spegnere i cellulari? Grazie. Fra due montagne, il monte Ebal e il monte Gerizim. Ora, chi conosce la Bibbia sa che queste due montagne poi, più tardi, hanno svolto un compito molto importante nel popolo di Israele. Chi si ricorda?
Benedizione
e maledizione. Il popolo, nella conquista della loro terra, sotto la guida di Giosuè, poi dovevano andare su queste due montagne, sei tribù, e pronunciare benedizione e maledizione come patto davanti a Dio. Ed è come se Dio con Abramo avesse presentato, cioè inaugurato quel luogo per ciò che poi sarebbe stato successo più tardi con le 12 tribù che vanno a conquistarsi questa terra promessa. Qui cominciamo a vedere. Questi sono dettagli che soltanto quando vai a studiare i passi biblici emergono e tu cominci a capire che questo libro nessuno l'ha potuto scrivere così. 40 autori diversi non potevano scrivere un libro così meraviglioso dove, a differenza di centinaia, migliaia di anni, ancora ci sono delle promesse, delle profezie che si vanno a realizzare. L'autore di questo libro è Dio. Così mi immagino Abramo che giunge fino a Sichem, cioè al centro del paese, di questi cananei, un popolo che vive lì, e si sarà cominciato a fare delle domande. Questo non c'è scritto, ma a me piace usare la testa e cercare di immergermi nell'esperienza di quello che il testo biblico ci racconta, e poi ti nascono spontaneo certi ragionamenti. Cioè, io al posto suo, Signore, mi hai mandato qua, eccomi qua, e ora? E mo? Che ci faccio qua? Hai voluto che venga qui, eccomi qua, e mo? Noi siamo pochini. Qua invece abbiamo già una popolazione intera. Tu hai promesso a noi questa terra? Che ci faccio qui? Dove sei, Signore? Mi hai promesso delle cose. Ora vedo la terra, però che ci faccio? Questo può succedere ad ognuno di noi. Ci sono momenti nella nostra vita dove tu sai, ho fatto la volontà di Dio, mi sono attenuto a quello che Dio mi ha detto, ma poi a un certo punto ti chiedi, e ora, Signore? Il risultato di quello che io ho fatto in ubbidienza a te, alla tua parola, mettendo in pratica ciò che c'è scritto, e ora, Signore? Dove sei? E la risposta ad Abramo qual è? E il Signore apparve ad Abramo. Io traduco in maniera diversa per far affiorire un concetto molto profondo in queste parole. Colui che è. Perché lì nel testo originale c'è il tetragramma, YHWH, il nome di Dio, Yahweh, che nelle nostre Bibbie viene tradotto con Signore, tutto maiuscolo, ma lì nel testo originale c'è il nome di Dio. In altre Bibbie c'è Eterno, perché la radice di questa parola, Yahweh, è il verbo essere. Infatti a Mosè poi Dio si presenta e gli dice, quando Mosè chiede ma tu chi sei? Dio gli dice io sono colui che sono. Ecco da dove viene poi il concetto di tradurlo con eterno. Colui che è da sempre, per sempre, Yahweh. Apparve. Questa parola apparire significa prima di tutto rendersi visibile. E questa parola mi ha parlato. Anche noi, molti di noi, abbiamo un concetto un po' mistico dell'apparizione, perché veniamo da una cultura dove le apparizioni sono importanti e poi devi andare in un luogo specifico sperando di poter essere testimone di una apparizione mistica. Ma quello che qui c'è scritto inerente a Dio è ben diverso, perché Dio dice che Egli è onnipresente. Quindi non è il concetto di apparizione ad Abramo in maniera mistica, da lontano Dio è venuto con effetti speciali, luci colorati, fulmini, tuoni, suoni strani, eccetera. Niente di tutto questo. Dio semplicemente si è reso visibile, perché Dio è onnipresente. Davide Nel Salmo 139 ci fa capire qualcosa a riguardo. E io credo che tutti noi dovremmo afferrare in maniera consapevole ciò che Dio qui ci vuole dire, perché noi abbiamo ereditato una mentalità a riguardo che è strampalata. Non corrisponde a quello che è il concetto biblico. Guarda, Salmo 139, il verso 7 in poi, dice Davide: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nei soggiorni dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano, mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Davide qui descrive l'onnipresenza di Dio. Dove tu vai, vai, Dio c'è. Dillo alla persona accanto a te: ovunque tu vada, Dio c'è. Tu hai mai fatto a Dio la domanda: Signore, dove sei? Questa domanda, alla luce di questo passo, dimostra che non hai capito. Che non hai capito di che chi è Dio. Se tu hai fatto questa domanda: Dio, dove sei? Nei suoi confronti tu ti sei dichiarato ignorante. Sì, perché Dio è onnipresente. Non c'è luogo dove tu possa andare che lui non c'è. Il problema soltanto che noi non lo vediamo. E per questo ci vengono certe domande strane. Ma è molto importante che comprendiamo questo. L'apparizione di Dio non è il luogo speciale con effetti speciali. L'apparizione di Dio è che Dio che c'è ovunque tu sia, che in quel momento, in quel luogo specifico, Dio si rende visibile. È ben diverso il concetto. E so ciò che cosa frulla adesso nelle nostre teste. Perché non lo vediamo più spesso? Giusto? Chi di voi vorrebbe vedere Dio una volta? C'è qualcuno? Sinceri, dai. C'è qualcuno che vorrebbe vedere Dio una volta? E io mi sono chiesto: ma Signore, se tutti vorremmo vederti in maniera con i nostri occhi, una volta nella vita, dai, solo una volta. Perché non succede? O perché succede così raramente? C'è un motivo. C'è un motivo. Mosè, l'abbiamo sentito nella lettura iniziale, che si presenta, che vede sto prune ardente che non si consuma, va là. Che cosa si sente dire? Mosè, non ti avvicinare. Perché? Togliti le scarpe, perché il suolo dove tu sei è suolo santo. Ed è un avvertimento. Perché Dio avverte Mosè? Perché se Mosè fosse andato avanti senza togliersi le scarpe, che cosa sarebbe successo? La santità di Dio l'avrebbe steso per sempre. E questo è il motivo per cui così poche persone hanno l'onore di vedere Dio. Elia, il grande profeta, sulla montagna, con la richiesta: voglio vederti. Che cosa ha dovuto fare? entrare nella caverna, nascondersi. E quando poi Dio è passato, soltanto quando era già passato, Elia poteva uscire e fare una spirciatina da dietro. Perché chi vede Dio ha finito di esistere. Perché Dio è santo. Mosè, come ha reagito al pruno ardente che gli ha parlato in quel modo? Mosè era tutto? L'avete letto? Sentito? Era tutto? Tremante! Abramo, dove Dio si è reso visibile a lui. Dopo questa esperienza, che cosa fa? Verso 7, guardate che cosa fa. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Quindi conferma la sua promessa. E poi lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Che cosa significa costruire un altare? Io mi sono chiesto. Così sono andato di nuovo nel testo originale dell'Antico Testamento per capire, ma che cosa vuol dire altare? Letteralmente tradotto, altare significa luogo di macello. Luogo di macello. Che cosa ha fatto Abramo con l'altare? Cioè, lo scopo di costruire un altare, che cos'era? Sacrificare un animale là sopra. Dopo che Abramo ha visto Dio, doveva scorrere sangue. Perché? Perché Abramo ha capito: io sono insufficiente di fronte a Dio. Dio è santo, perfetto, tre volte santo, divino. Io non lo sono. Nella mia vita c'è l'insufficienza, l'imperfezione, c'è il peccato. E così nasce dentro di lui questo profondo desiderio. Deve morire qualcuno al posto mio. Deve essere versato sangue affinché io possa vivere. E perciò Abramo costruisce un altare, un luogo di macello per versare sangue. Ed è la quarta volta nella cronologia biblica che ci viene raccontato che viene versato sangue. La prima volta quando è stato versato sangue? Adamo ed Eva sono stati vestiti con le pelli di un animale. Quindi lì è la prima volta stato versato sangue per il peccato dell'essere umano. La seconda volta che è stato versato sangue di animale era? Quando? Abele, che fa un sacrificio più gradito a Dio. Perché Caino fa soltanto un sacrificio di frutto di campo, invece Abele sacrifica un animale, scorre sangue. La terza volta che scorre sangue nella Bibbia qual è? Dopo il diluvio, Noè esce dall'arca, la prima cosa che fa è costruisce un luogo di macello, un altare, per sacrificare ancora animali. Tranquilli, sono entrati a coppia, ma Gli animali in elenco sono animali che nel corso di quei mesi si sono riprodotti. Quindi non è che togliendo, facendo quel sacrificio, c'è un errore nella narrazione biblica, una di quelle idee in circolazione. No, perché gli animali, tortore, eccetera, elencati, sono animali che nel giro di pochi mesi si riproducono, quindi Noè ne aveva insufficienza. Ok? Scorre sangue. E Abramo sente questo profondo bisogno, deve scorrere sangue. E guardate, questa è la grande differenza tra le apparizioni mistiche della religione e il rendersi visibile dell'unico vero Dio. L'apparizione trasmette che cosa? Io ho visto, io ho avuto un'apparizione, io sono speciale. E poi tutti corrono là. Dove invece Dio si rende visibile, che cosa succede? La persona trema alla presenza di Dio e riconosce: io non sono niente, io ho disperatamente bisogno di perdono, io ho bisogno di trasformazione nella mia vita, io non sono degno di fronte a Dio. Capite la differenza? È abissale. È uno dei segni di come noi possiamo andare a valutare le così tante apparizioni. Ma non finisce lì, perché all'altare, su quell'altare, dopo che è scorso sangue, hanno versato sangue, che cosa succede ancora? Poi gli animali vengono bruciati, la carne, soprattutto il grasso, viene bruciato. E noi sappiamo che tutti questi sacrifici prescritti nell'Antico Testamento non sono altro che simbologia, simboli precursori per quello che poi è avvenuto con quell'unico sacrificio di Gesù Cristo, che ha versato il suo sangue e che è stato martoriato a morte con nel suo corpo. Tutti questi animali sono soltanto la freccia che indica quell'unico sacrificio che è efficace davvero. Perché Gesù, il puro, ha potuto prendere su di sé il nostro peccato. Amen. Così nasce su quell'altare non soltanto la consapevolezza del peccato e il sacrificio, ma lì poi nasce anche il ringraziamento a Dio per la sua opera, nasce l'ammirare Dio per quanto è glorioso, potente e meraviglioso, e nasce un profondo sentimento di amore, di zelo, di passione per Dio. Con poche parole, su quell'altare abbiamo il pacchetto Korilah. Vi ricordate Korilah Prosi? Le sette forme di preghiera? Korilah è il primo pacchetto. Confesso il mio peccato, ringrazio Dio, L per lode e A per adorazione. E Abramo, dopo aver incontrato Dio, dopo aver avuto visibile Dio, costruisce un altare. Un altare dove lui vive ciò che è nato nel suo cuore dal aver visto Dio. Un profondo cambiamento. Che fino a quel giorno Abramo non sappiamo se non aveva ancora delle idoli con sé, perché la terra dalla quale lui veniva era una terra idolatra, lo sappiamo. A Ur e anche a Caran c'erano templi grandissimi di divinità pagane. E lui appunto ha dovuto lasciare quella terra per entrare nel piano di Dio. E ora Dio comincia a realizzare nella sua vita lo scopo della sua vita, lo scopo della vita di ognuno di noi. Abramo ha costruito un altare e questo è diventato uno stile di vita. Guarda il verso 8 in Genesi 12. Da lì si spostò verso la montagna a oriente di Betel, piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente, e lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Che cosa è nato? Una relazione con Dio, dove l'altare diventa il simbolo delle prime quattro forme di preghiera che conosciamo. La confessione, il ringraziamento, la lode e l'adorazione. Quando noi incontriamo Dio, e non sempre lo vediamo, anzi probabilmente in mezzo a noi saranno pochissimi a poter dire io ho visto Dio, e probabilmente l'hai visto in un sogno, se l'hai visto in un sogno, e non in un'apparizione, che non è la stessa cosa, o in una visione da svegli, ok? Ma quando noi incontriamo Dio, cambia qualcosa dentro di noi. E questo ci spinge a costruire il nostro altare. Tu hai un altare? Tu hai il tuo altare? Abramo, il suo altare l'ha costruito di pietre. Molto spesso nell'Antico Testamento hanno preso 12 grosse pietre, per ogni tribù una pietra grossa. Tu hai il tuo altare dove fare corilà, e ti chiede come sarà questo altare, come deve essere, come lo costruisco il mio altare. 5 consigli. C'è la pietra della domenica. La pietra, come abbiamo sentito dal pastore, dove insieme agli altri, spalla a spalla, tu onori il tuo Dio. E tu fai quel suono armonioso alle orecchie di Dio. È una delle pietre del tuo altare. Ogni settimana. La seconda pietra è la riunione nella casa, ossia adesso d'estate qua fuori, il mercoledì, dove c'è più intimità. Ora qui di domenica siamo tanti ormai, è difficile che andiamo a stringere nei rapporti. Durante la settimana c'è più tempo, possiamo incontrarci il gruppo più piccolo, soprattutto poi nella settimana, durante l'inverno, possiamo incontrarci a tu per tu, conoscerci, stringere e poi in maniera consapevole adorare, lodare, ringraziare Dio. Ecco la seconda pietra del tuo altare. La terza pietra è la tua meditazione personale, dove ogni giorno tu hai il tuo tempo con il tuo Signore, per fare cori là, anche prosi, proclamazione, supplica e intercessione, tutte le sette le forme di preghiera. Questo altare tuo, a casa tua, nella tua meditazione, questa è la terza pietra. C'è la quarta pietra, tempi prolungati alla presenza del Signore, dove non basta quel quarto d'ora per te, ma dove tu hai un tempo prolungato per adorare Dio, per lodare Dio, per ringraziare Dio. Questo altare che fuma, e il fumo sale e diventa un odore soave alla presenza di Dio. Questa è la quarta pietra del tuo altare. E la quinta pietra è la tua relazione con Dio curata in ogni momento, dove tu sai il mio Signore c'è. Ovunque io vada, ovunque io sono, Lui c'è, è con me. E questa consapevolezza ti porta automaticamente a dire grazie Signore. Ti lodo Signore. In un percorso per strada c'è una macchina che ti vuole tagliare, tu riesci a frenare, non succede l'incidente, spontaneamente alla presenza di Dio. Che fai? Grazie Signore. Esci dalla casa tua e cominci a guardare quello che Dio ha creato, cominci a studiare anche soltanto un'erbaccia. Ma a guardare per bene che cosa c'è. Ti meravigli! Wow, che meraviglia! Sei meraviglioso, Dio, per quello che hai creato. E così il tuo altare fuma giorno per giorno, in ogni tempo, la presenza di Dio è realtà nella tua vita quotidiana. Cinque pietre con le quali tu puoi costruire il tuo altare. La pietra della domenica, la pietra dell'incontro infrasettimanale, la pietra della meditazione quotidiana, la pietra di tempi prolungati, dove non guardi l'orologio, dove tu hai tempo per stare davanti a Lui. Quando è stato l'ultima volta? Ma non è che ci vogliono ore. Io ce l'ho regolarmente, i miei momenti, alla presenza di Dio. Quanto è meraviglioso quando senti Lui c'è. Sai, insisti nella preghiera finché non senti c'è. Quando l'hai avuto l'ultima volta? Tu e tu, fra te e te, col Signore. Io di solito prendo una chitarra nelle mani, comincio a suonare, poi mi guardo nello specchio che ho magari là in quella stanza e vedo il viso rigato da lacrime e dico, ma che scemo sei. No, non sono scemo. La presenza di Dio si è posata su di me e non mi ha lasciato indifferente. Per avere questo devi lottare, per avere questo devi prendere tempo, per avere questo devi mettere via l'orologio. Fallo, e il tuo altare fuma. Amen. Ora ci alziamo in piedi e mettiamo in pratica quello che abbiamo sentito. Coro, io con questo messaggio